Faccia a faccia.
Buongiorno a tutti da Giancarlo Loquenzi in studio oggi per la puntata di giovedì 15 ottobre di Faccia a Faccia. Vorrei dire subito che si tratterà di una puntata non facile. Ci troveremo ad attraversare terreni pubblici e privati, personali e politici, a parlare insieme di sentimenti profondissimi e di leggi pubbliche. Quindi intrecceremo in questa conversazione di oggi territori che è difficile percorrere insieme. E per spiegarvi subito di che si tratta, io saluto il nostro ospite di oggi, che è Beppino Englaro. Buongiorno e grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno a voi.
Beppino Englaro è ospite degli studi di Milano, di Radio 3, e con lui oggi parleremo, con lui e con voi che ci ascoltate, e come sapete potete partecipare a questa trasmissione, a questa conversazione, inviandoci i vostri sms al 335-5634-296, oppure scrivendo un'email all'indirizzo facciaafaccia@rai.it. Abbiamo chiesto a Beppino Englaro di essere con noi oggi anche perché la vicenda che lo ha visto protagonista oggi è di nuovo su un libro, un nuovo libro dedicato alla vicenda di Eluana e alla battaglia personale di Beppino Englaro. Il libro è uscito per Rizzoli, firmato da Beppino Englaro e a cura di Adriana Pannitteri. Per Rizzoli il titolo è La vita senza limiti, la morte di Eluana in uno stato di diritto. Il libro è appena uscito ieri, lo troverete già da oggi nelle librerie. Io vorrei farle subito una domanda molto diretta. Perché ha deciso di scrivere questo libro? È il secondo che lei dedica alla storia di Eluana e sua personale, della sua famiglia.
Guardi, io incontro molte persone che mi salutano e mi dicono grazie per tutto quello che ha fatto. Quindi l'ho scritto per loro, in quanto sono usciti altri libri ed era giusto che ci fosse anche un libro scritto direttamente da chi conosce le cose alla fonte.
È vero, ci sono molti libri usciti sulla vicenda di Eluana Englaro. Lei ne ha letto qualcuno? Ha trovato che fossero libri giusti, corretti, accurati, ideologici? Si è fatto un'idea di quello che è uscito su tutta questa storia?
C'è un po' di tutto in questi libri. Non c'è chiarezza. C'è abbastanza confusione. Ecco perché io ho voluto scrivere un libro il più possibile semplice e chiaro.
Il libro che era uscito precedentemente, Eluana, la libertà e la vita, ecco, in che posizione sono, in che relazione sono questi due libri tra di loro?
No, guardi, uno arriva fino alla possibilità del decreto e l'altro parte dal decreto fino all'epilogo finale della morte di Eluana.
Quindi diciamo c'è un rapporto cronologico, una prima fase della storia e una seconda.
Esattamente.
Ecco, lei, la vita senza limiti, quanto tempo ha impiegato a scriverlo? Quante ricerche ha fatto? Qual è stato, diciamo, il suo atteggiamento mentale? Questo mi incuriosisce, vorrei dire. In che momento ha deciso che era giunto il momento giusto per sedersi davanti al computer, raccogliere le idee e scrivere il suo libro?
Guardi, è stata la Rizzoli che ha dato la possibilità ad Adriana Pannitteri e a me di scrivere questo libro. È chiaro che andava scritto diciamo in questo periodo, perché è molto attuale il fatto che la legge sia già passata al Senato e che ora sia al vaglio del Parlamento, della Camera dei Deputati.
Ecco, è una legge che a lei non piace, così come è stata scritta finora, così come è uscita dal Senato.
Non è che non mi piaccia, è che loro non si rendono conto che la legge è anticostituzionale.
È un giudizio molto netto e molto severo.
No, non lo dico io, è nei fatti questo.
Perché dice anticostituzionale?
Perché non rispetta la Costituzione.
Si spieghi meglio, per favore.
Guardi, non rispetta le libertà fondamentali delle persone, cioè nessuno può essere obbligato a curarsi. Si tratta della libertà. Io ho sempre sostenuto che la vicenda di Eluana è una vicenda di libertà di cura, di terapia, e nessuno può avere il potere di costringere un altro a vivere senza limiti e di disporre della sua salute, compreso lo Stato.
Ed è questo che secondo lei detta la legge che si sta per approvare in Parlamento?
Esattamente, guardi, la Corte Suprema di Cassazione ha detto che nella situazione normale non si decide né al posto né per, ma con. Noi, dando voce all'Eluana, volevamo sin dall'inizio decidere con l'Eluana, ma quando loro impongono una cosa autoritativa, autorità coattiva, capisce? Impongono dall'alto di una legge l'alimentazione e l'idratazione. Dal momento che loro non lo possono fare nella condizione personale, non più capace di intendere, non lo possono fare quando io sono capace di intendere e di volere, io sono sempre la stessa persona. Loro non me lo possono imporre per la mia condizione personale, non più capace di intendere e di volere. Vanno contro l'articolo 3 della Costituzione, che tutti i cittadini hanno pari dignità anche per la loro condizione, nessuna discriminazione per nessun motivo al mondo. Noi l'abbiamo visto anche nel caso di Mandela, perché gli vengano riconosciuti solo per il fatto dei bianchi e dei neri ci sono voluti 28 anni, ma in questa vicenda lei sa che si è protratta per 17 anni e adesso sta andando nella direzione opposta.
Nella direzione sbagliata, perché diciamo tutta la questione secondo lei consiste, il vero vulnus alla Costituzione secondo il suo parere, se capisco bene, è il fatto che nel testamento biologico, nelle indicazioni diciamo di fine vita, non si possa rifiutare l'alimentazione e l'idratazione artificiale. Questo è il punto che le sembra il più insopportabile.
Beh, veramente, veramente, dal momento che la Corte Suprema di Cassazione l'ha riconosciuto per l'Eluana, si immagini lei se adesso per legge non viene più riconosciuto per tutti. Praticamente si toccano i diritti inviolabili dell'uomo e non si possono venir messi in discussione da nessuno, nemmeno dallo Stato, questo è chiaro.
Si potrebbe dire che la Corte ha agito in una situazione di vuoto legislativo, che adesso che è accaduto la Camera il Parlamento italiano diciamo è libero di riempire questo vuoto secondo il libero orientamento e convincimento dei parlamentari.
No, guardi, loro e la era perfettamente il decreto, la legge e tutto è perfettamente allineato alla Costituzione. C'è la Costituzione che garantisce questo e noi abbiamo ratificato gli accordi di Oviedo.
Lei stesso nel libro a un certo punto riconosce che c'era un vuoto legislativo che andava colmato con l'inserimento di una legge chiara sul testamento biologico?
Sì, perché noi per arrivare a dei principi di diritto in uno Stato di diritto, perché non c'è l'accesso diretto alla Corte e alla Corte Suprema di Cassazione. Non c'è questo accesso diretto e neppure alla Corte Costituzionale. Noi, per arrivare a quello che noi rivendicavamo sin dall'inizio, con quale diritto fate questo? Cioè di disporre della salute dell'Eluana e di invaderla in tutto e per tutto perché la libertà personale è inviolabile, noi abbiamo dovuto attendere 5.750 giorni per vedere nero su bianco dei principi di diritto in uno Stato di diritto. E questo è stato il problema di fondo. E quindi da ora in poi si deve partire da questi principi di diritto in uno Stato di diritto che sono chiaramente evocati nella sentenza del 16 ottobre del 2007 che è di 60 pagine.
Quindi se la legge che venisse approvata lasciasse liberi i cittadini anche di rifiutare idratazione e alimentazione, sarebbe una buona legge nel complesso.
No, guardi, non bisogna venire discriminati, cioè non bisogna rimanere scoperti nel dialogo medico-paziente come non lo si è quando si è capace di intendere e di volere, perché nessuno può imporre qualcosa, cioè imporre la salute, perché c'è il positivo e il negativo. Io posso dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia e di cura e devo avere la stessa possibilità attraverso, diciamo, o il fiduciario o il tutore, o il curatore speciale, o l'amministratore di sostegno, perché il problema di fondo è quello di non rimanere, di avere attraverso una legge questa possibilità di non venire discriminati, come l'ho già detto, partire da questa sentenza della Corte Suprema di Cassazione, che riconoscono questi principi di diritto in uno Stato di diritto.
Lei dice che chiunque ha diritto a rifiutare una cura, però c'è molta gente, molta parte della dottrina e anche dei giuristi che ritengono che dare alimentazione e idratazione sono, diciamo, misure di base, di sostentamento vitale e non possono essere equiparate a delle cure che possono appunto essere accettate o rifiutate. Questo è un po' un punto di discrimine, non le pare?
No, guardi, le società scientifiche si sono espressi, parliamo sempre di atti terapeutici, anche sempre per la terza volta che cito la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, dice che l'alimentazione e l'idratazione forzata è un atto terapeutico e quindi io posso dire sì o no a questo atto terapeutico come quando lo sono capace di intendere e volere attraverso, diciamo, chi mi sostituisce.
C'è un punto in più però di dubbio su questa versione dei fatti, perché un conto, diciamo, è chi è capace di intendere di volere e nel giorno dato, nell'oggi, nel presente, è in grado di rifiutare un certo trattamento terapeutico perché conosce, sa qual è lo stato dell'arte, della tecnologia, delle cure, della medicina. Un altro conto è quando si parla invece di testamento biologico e quindi di dichiarazioni anticipate, è che uno non può sapere quello che accadrà quando gli capiterà, diciamo, l'innominabile, quando gli capiterà un incidente, una disgrazia, di trovarsi, diciamo, in un letto e completamente affidato agli altri. E se io oggi scrivo che non voglio determinate cure, non sono mai sicuro veramente che quando sarà il momento di confrontarsi con questa necessità, la medicina, la scienza, le tecnologie non abbiano fornito delle risorse ulteriori che metterebbero in dubbio quella mia decisione magari di 10, 15, 20 anni prima.
Ma guardi, attraverso, diciamo, il curatore speciale, come sostengo io, questo curatore speciale conosce i miei convincimenti filosofici, culturali, etici e religiosi e quindi è in grado, una volta che è stato nominato, ma prima che succeda questo, di dialogare con, diciamo, i responsabili, in questo caso dei medici, i responsabili che si occupano di me nella situazione nella quale mi sono venuto a trovare, e dire proprio come è stato fatto per Eluana. Io ho dato voce e gli ho detto: guardate che Eluana ha delle idee molto chiare riguardo la sua vita, poi nel caso di Eluana conosceva persino nello specifico, ma adesso attraverso, vedi, trovarsi scoperti in queste conoscenze, queste cose io le ho sentite parecchie volte, ma non ho alternativa che farmi rappresentare da uno che conosce i miei convincimenti e che conosce benissimo qual è lo stato dell'arte, diciamo, della medicina e della cultura e della civiltà, come si sono mossi nel caso di Eluana. E allora lei dice: guardi, questo signore ha questi convincimenti, non appartiene a questa che viene evocata come cultura della vita. E dice: questi sono i suoi convincimenti e vanno rispettati. Cioè, secondo me, io davo per scontato di trovare come interlocutori, come l'ho trovato, il primario della rianimazione di Lecco e la Procura della Repubblica, in modo di dialogare e di dire: guardate che l'Eluana conosceva nello specifico questa situazione, si sarebbe espressa in questi termini, allora cominciamo a dialogare, perché il problema di fondo è trovarci scoperti in questo dialogo senza, con le conoscenze, appunto attraverso il fiduciario, come ho già detto, il curatore speciale, dove possa dire questi convincimenti.